Continuiamo la nostra serie sul Vangelo di Giovanni e siamo arrivati al capitolo 8 del Vangelo di Giovanni che vi invito a iniziare a prendere. Nella scrittura spesso ci imbattiamo in alcuni peccati che sono così grossolani, così brutali, che ci fanno provare quasi disgusto per la natura umana. Pensiamo, non so, ci sono diversi esempi nella scrittura, pensiamo a Faraone o a Erode che ordinano una strage di bambini, di neonati innocenti solo per salvare il proprio posto, il proprio posizione di responsabilità, il proprio dominio. Oppure pensiamo anche a casi come Isabel che a mente fredda e a sangue freddo fa uccidere Naboth solo al fine di rubargli una vigna, un pezzo di terra per poterla fare sua, e lo uccide così, senza tanto rimorso. E anche nella nostra società umana ci sono diverse situazioni che ci fanno provare disgusto, ma non tante come quella che troviamo nel brano odierno. E non sto parlando dell'adulterio, perché il nostro brano si parla di una situazione di adulterio, di una donna che è stata colta in adulterio, ma c'è una perversione ancora maggiore di questo peccato ed è l'atteggiamento che le persone che portano questa donna davanti a Gesù hanno. Certo, se noi dovessimo fare uno screening dei mali della nostra società, probabilmente l'adulterio sarebbe ai primi posti. Sta mietendo tante vittime nella nostra società e ahimè anche all'interno delle nostre comunità. Non c'è una vocazione cristiana più alta che quella della chiamata alla purezza, alla santità. Certo, l'adulterio potremmo definirlo un peccato di debolezza, mentre la cattiveria, quello che vediamo in questo brano, è un peccato di cattiveria. Il nostro brano è dominato da un atteggiamento di alcune persone che vogliono rovinare l'esistenza di una persona al solo fine di poter portare al termine il proprio complotto contro Gesù. Leggiamo Giovanni 8, dai versetti da 1 a 11. Gesù andò al Monte degli Ulivi. All'alba tornò nel Tempio e tutto il popolo andò da lui ed egli, sedutosi, l'istruiva. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna colta in adulterio e, fattala stare in mezzo, gli dissero: «Maestro, questa donna è stata colta in flagrante adulterio. Or Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare tali donne. Tu che ne dici?» Dicevano questo per metterlo alla prova, per poterlo accusare. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere con il dito in terra. E siccome continuavano a interrogarlo, egli, alzato il capo, disse loro: «Chi di voi è senza peccato e scagli per primo la pietra contro di lei?» E chinatosi di nuovo, scriveva in terra. Essi, udito ciò e accusati dalla loro coscienza, uscirono a uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. E Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. Gesù, alzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse: «Donna, dove sono quei tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannata?» Ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neppure io ti condanno, va e non peccare più». Alla fine del capitolo 7 di Giovanni siamo stati lasciati con questa scena, che i capi avevano mandato delle guardie per arrestare Gesù. E queste guardie hanno andato armati di buoni propositi e anche armati fisicamente per prendere Gesù, solo che il contatto fisico con Gesù li aveva un po' disorientati. Erano stati stupiti dall'insegnamento di Gesù, non erano riusciti a portare a termine quello per cui erano andati. Addirittura i capi gli dicono: «Ma non è che anche voi siete stati influenzati da questa strana persona, da questo Gesù, che non siete riusciti ad catturarlo?» Immaginate che la polizia venga mandato da qualcuno per arrestarlo e ritorna a mani vuoti perché questo ladro è stato talmente brillante da intortare la polizia e questi ritornano a casa così come erano. no, Benedetto? Immagina questa scena in caserma. Eppure questo è quello che è successo. E i capi, i farisei erano talmente infastiditi da questa situazione che allora architettano un piano diabolico, direi, per poter mettere in scacco Gesù. E c'è questo atteggiamento maligno in loro. Ora, le procedure legali ebraiche erano piuttosto complesse, ma erano anche a quanto definite, cioè dicevano esattamente quello che doveva essere fatto in casi come quello che abbiamo letto, in casi di adulterio. Ora, l'adulterio era punito con la pena capitale, cioè l'uomo, la donna adultera venivano presi, portati alle porte della città e lapidati fisicamente. In Deuteronomio 22:22 leggiamo: quando si troverà un uomo coricato con una donna sposata, tutti e due moriranno. L'uomo che si è coricato con la donna e la donna. Così toglierai via il male di mezzo a Israele. E sapete, non era sufficiente un'accusa. Sì, abbiamo visto Tizio e Caio insieme e quindi li lapidiamo. No, no. Alcuni studiosi di pratiche ebraiche erano alquanto, diciamo, puntuali nel definire quello che si era visto. I movimenti fisici della coppia dovevano essere tali da non poter ammettere alcun'altra spiegazione e i testimoni dovevano aver visto esattamente gli stessi fatti nello stesso tempo. Le loro posizioni dovevano coincidere in ogni aspetto. Cioè, non bastava semplicemente un'accusa generica, ma doveva essere inequivocabile quello che era stato visto. In un libro apocrifo, il libro di Susanna, una donna adultera viene scagionata perché i testimoni erano in disaccordo su dietro quale albero fosse stato compiuto il fatto. Su dietro quale albero fosse stato compiuto il fatto. Per cui, quelle persone che adesso vengono qui da Gesù per portargli il caso di questa donna adultera, non è che vengono così, fanno un'improvvisata, tentiamo anche questa carta. No, no, c'è determinazione in quello che vogliono fare. Si erano messi d'accordo prima per architettare tutti i dettagli in modo da non poter esserci d'uscita. Cioè non è, ma sei sicuro? Ma sei sicuro di averlo visto in questo luogo? Ma sei sicuro di averla vista in questa circostanza? Cioè era tutto perfetto. E portano per oggi davanti a Gesù solamente la donna. Avevano assistito a un atto di adulterio, ma avevano lasciato andare l'uomo. Ora, nella migliore delle ipotesi, quest'uomo era scappato. Nella peggiore delle ipotesi, l'avevano in qualche modo scusato, l'avevano in qualche modo tollerato. E questo, ahimè, fratelli, è anche una delle fonti di amarezza per molte donne nei confronti del cristianesimo, di come spesso noi, allo stesso modo, siamo così tolleranti nei confronti dell'errore, della debolezza dell'uomo, piuttosto che quella della donna. L'uomo sì. Dai. Ma la donna deve pagare. Ed è questo quello che fanno i farisei. Portano questa donna davanti a Gesù. E quello che è peggio è che usano la legge come un grimaldello, come uno strumento per rivolgerlo contro Gesù stesso. Maestro, questa donna è stata colta in flagrante adulterio. Or Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare tali donne. Tu che ne dici? È una domanda superflua. Ma se la legge è talmente chiara rispetto all'argomento, perché Gesù doveva esprimersi nuovamente su questo tema? E il testo ce lo dice in modo chiaro, versetto 6, dicevano questo per metterlo alla prova, per poterlo accusare. Ci troviamo davanti a uno degli usi più ignobili che si può fare della scrittura, quella di strumentalizzarla al fine di accusare qualche altro. Se veramente avevano assistito ad un peccato, il loro zelo per la legge di Dio, invece di portare alla consumazione di quel peccato, doveva spingerli a interromperlo ancor prima per salvare quella situazione. Cioè, se stavano assistendo ad una situazione di adulterio, il loro zelo per la legge doveva spingerli a interrompere questa coppia, a fermarli prima che consumassero l'atto dell'adulterio stesso. E invece no, invece loro assistono passivamente, per il loro zelo verso la legge, per poter poi utilizzare questa circostanza per accusare Gesù. E non è un caso che Gesù, nel versetto 44, parlando a questi stessi capi, dirà che sono figli del diavolo. C'è proprio macchinazione in quello che vogliono fare davanti a Gesù. E c'è un comportamento simile di questi capi a quello che troviamo in un altro brano, forse famoso, forse che conoscete, in Zaccaria 3. In Zaccaria 3 c'è il profeta Zaccaria che si trova davanti a Dio, e c'è anche Satana, e c'è il sommo sacerdote Giosuè che si trova accusato da Satana davanti al Signore. Zaccaria dice, Zaccaria 3, mi fece vedere il sommo sacerdote Giosuè che stava davanti all'angelo del Signore e Satana che stava alla destra per accusarlo. La situazione è sorprendentemente simile, è esattamente quello che stava accadendo in questa circostanza. C'è una donna davanti a Gesù che viene accusata da parte dei capi farisei di essere stata colta in adulterio, così come Satana davanti al sommo sacerdote e davanti a Dio lo accusava per la sua condizione di peccato. Esattamente situazioni speculari. Non erano tanto Satana quanto questi sommi sacerdoti interessati da uno zelo per la legge. Non era questo che li motivava. Satana davanti a Dio che accusava Giosuè non era il desiderio che venisse rispettata la giustizia di Dio. Il solo fine era quello di accusare per distruggere il sommo sacerdote. Così come anche in questo caso il loro fine di questi uomini era di accusare la donna per poterla distruggere e in questo modo poter distruggere anche Gesù. Eppure, è da geni questo complotto che fanno. Cioè, dobbiamo riconoscere che è geniale quello che queste persone fanno, quello che l'accusa che viene messa in campo per intrappolare in qualche modo Gesù. Cosa avrebbe dovuto fare Gesù? Da un lato avrebbe potuto fare leva sul perdono. Davanti a questa circostanza che gli viene presentata, Gesù avrebbe potuto fare leva sul perdono e dire: siamo in un'economia di grazia. La legge sì è vera, ma siamo in un'economia di grazia, per cui questa donna sarà perdonata. Ma in questo modo Gesù avrebbe gettato discredito sul proprio ministero e sulla propria persona stessa, perché nessuno avrebbe creduto ad un maestro che in qualche modo metteva da parte le esigenze della legge. Nessuno avrebbe dato ascolto ad una persona che ignorava in questo modo quello che la legge dice. Dall'altro lato, avrebbe potuto invece fare leva sulla giustizia della legge e dire: è vero, Mosè ha ragione, non ci resta che fare altro che prendere questa donna e lapidarla. Su, via, prendete le pietre e portiamola alle porte della città e facciamo quello che la legge dice. Avrebbe potuto dire questo. La loro intenzione, ci dice Calvino, era di forzarlo a rinunciare al suo ufficio di predicatore della grazia e farlo apparire come volubile ed instabile. Questa donna era colpevole e doveva essere punita. Ma immaginate l'effetto di questo atteggiamento. Immaginate quante altre persone peccatori avrebbero avuto il coraggio di poter aprire il loro cuore davanti a Gesù dopo aver visto il suo atteggiamento nei confronti di questa donna se fosse stata lapidata. Chi avrebbe ancora andato ai suoi piedi per aprire il suo cuore e dirgli: Signore, perdonami, ho bisogno di te? L'associazione sarebbe stata semplice: Gesù è un altro che condanna il peccatore. Gesù non ha passione nei confronti del peccatore. Era un vero e proprio dilemma. Arthur Pink, un commentatore, esprime il dilemma di questa situazione con queste parole: il problema presentato a Gesù dai suoi nemici non era solo un problema locale, non era solo quello che stava accadendo in quella specifica circostanza. Per quanto possa comprendere la ragione umana, esso riguarda il problema morale più profondo che dovrebbe o potrebbe essere affrontato da Dio stesso. Può potrebbe essere il problema di come armonizzare la giustizia con la misericordia. Come si può esercitare la misericordia quando la spada della giustizia gli sbarra la strada? Come può la grazia fluire senza compromettere la santità? Come può? Come è possibile questa cosa? E sullo sfondo di questa terribile cospirazione Gesù dà la sua risposta, una risposta a questo dilemma che è tanto inattesa quanto meravigliosa. Gesù dà una risposta che non si aspettavano completamente. Gesù si chinò sulla terra, Gesù si chinò verso terra e incomincia a scrivere. E senza guardare questa donna e senza guardare quello che succedeva, pronuncia delle parole semplici. Chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei. E chinatosi di nuovo, scriveva. Ora, su questo fatto che Gesù si china, i commentatori si sono sbizzarriti. Trovate di tutte le possibili interpretazioni. Cosa poteva significare? Alcuni dicono che Gesù stava scrivendo ed elencando i peccati degli accusatori di questa donna. Altri pensano che stesse scrivendo la sentenza che doveva pronunciare, perché era un'abitudine da parte dei procuratori romani del tempo di scrivere materialmente quello che volevano dire come sentenza prima di pronunciarla. Altri ancora pensano che stava scrivendo la condanna della legge contro i falsi testimoni. Geremia 17 usa queste parole. O Signore, tutti quelli che ti abbandonano saranno confusi, quelli che si allontanano da te saranno scritti sulla polvere. Probabilmente ci sono tutte queste cose. Noi non lo sappiamo. Noi non lo sappiamo. Ma sappiamo che la presenza di Gesù scoraggia queste persone dal loro intento. Sappiamo che la presenza fisica di Gesù scoraggia queste persone e Gesù pone questa sfida. Chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei. Gesù con queste parole disarma il complotto di questi accusatori e li mette in fuga. Questa affermazione non poteva essere interpretata... Scusatemi... Questa affermazione non poteva essere interpretata né come una fuga dalla legge e né neanche come una rinuncia alla grazia. Riusciva a mettere entrambe le cose insieme. La legge infatti richiedeva che fossero i testimoni stessi a mettere a morte la persona colta in adulterio. In Deuteronomio 17 noi leggiamo: farai condurre alla porta della città quell'uomo e quella donna che avrà commesso quell'atto malvagio e lapiderai a morte quell'uomo e quella donna. Il condannato sarà messo a morte in base alla disposizione di due o tre testimoni, non sarà messo a morte in base alla disposizione di un solo testimone. Queste persone vengono messe davanti alla loro responsabilità. Fate voi adesso la vostra scelta. Valutate voi se siete senza peccato di poter accusare questa donna. E Gesù alza il livello, passa da un livello procedurale di procedura, di come fare, ad un livello morale. Un livello morale che queste persone non potevano esse stesse sostenere. Gesù si sposta, cioè, dalla forma alla sostanza, dall'esterno all'interno, e abbatte ogni pretesa di autogiustificazione. Chi di voi è senza condanna, scagli la prima pietra. Certo, una cosa è pensare nella propria testa le cose che si vorrebbero dire a Gesù. Una cosa poi è trovarsi davanti a Lui. È come quelle guardie. Dovevano arrestarlo, ma davanti a Lui sono confuse. Ed è quello che succede ancora più avanti. Succederà ancora nel Getsemani. Appena Gesù ebbe detto loro, io sono, indietreggiarono e caddero a terra. Non so perché ci sono queste affermazioni così strane. Cioè, immaginate che qualcuno si presenti a voi e dica, chi è salvo? Io sono. e le persone che escano indietreggiano e cadono a terra. E questo è quello che è successo con Gesù nel Getsemani, con le guardie che venivano ad arrestarlo. E questo è che è successo nel capitolo 7. E questo è che è successo ancora in questo brano. Queste persone avevano delle idee, ma l'incontro stesso con il Figlio di Dio, con la sua autorità, col suo modo di trattare le situazioni, li disarma e vanno indietro, e vanno indietro. E dai più piccoli, dai più vecchi, fino ai più giovani, si allontanano e lasciano questo uomo, Gesù, insieme con questa donna da sola. Evidentemente, dice un commentatore, c'era qualcosa nello sguardo del Signor Gesù o nel tono della sua voce o semplicemente nel potere della sua presenza che li aveva prese di sorpresa. Pensate a tutti gli sforzi che avevano fatto, a tutti i particolari che avevano dovuto coordinare affinché la testimonianza fosse coerente, che in un attimo cadono, crollano, perché si vengono a trovare davanti al Signore delle circostanze, perché si vengono a trovare davanti a Dio, colui che conosce ogni particolare. La risposta di Gesù, fratelli, non deve però farci pensare che non ci possono essere delle situazioni in cui la giustizia umana deve fare il suo corso. Gesù non sta dicendo che noi non dobbiamo correggere le situazioni sbagliate. Gesù sta rimproverando degli ipocriti, incuranti dei loro propri vizi, che vogliono farsi giudici delle situazioni degli altri. E questo è quello che condanna Gesù. Gesù non sta dicendo che noi non dovremmo esercitare disciplina all'interno della comunità cristiana. Assolutamente, non sta dicendo questo. Non sta dicendo che noi dobbiamo trattare con leggerezza e superficialità il peccato. Assolutamente, non sta dicendo questo. Ma sta dicendo che quando noi dobbiamo affrontare queste situazioni, dobbiamo sempre affrontarle dalla prospettiva della grazia, ricordandoci chi siamo noi stessi. Noi non siamo dei giudici esenti da colpe, ma siamo delle persone vulnerabili come qualunque altra. Non possiamo fare gli ipocriti e pensare di essere più giusti degli altri e passare un giudizio così, d'amblè. No. Dobbiamo sempre pregare quelle parole che il Signore ci ha insegnato a pregare. Rimetti i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Noi li rimettiamo perché a noi sono stati rimessi. Siamo graziosi perché noi abbiamo ricevuto grazia. C'è un forte contrasto fra l'atteggiamento di queste persone che portano questa donna davanti a Gesù e Gesù stesso. Ed è triste, fratelli, incontrare, se ne incontrano tanti, che utilizzano la scrittura come uno strumento per poter handicappare, per poter invalidare, per poter screditare la vita di altri, sebbene possono esserci delle responsabilità oggettive. Sebbene possa esserci responsabilità oggettive. Gesù, in primo luogo, guardate quello che fa. Gesù in primo luogo tratta le persone non come degli strumenti. Non sono delle cose le persone davanti a Gesù che può trattare così con disinvoltura. Gesù non era preoccupato semplicemente della sua difesa, ma Gesù è preoccupato anche della situazione di questa donna. Pensate a tutti gli incontri che Gesù fa nei Vangeli. Pensate all'incontro con Nicodemo. Pensate all'incontro con la donna samaritana al pozzo. Pensate ancora all'incontro con l'uomo paralitico alla piscina di Siloe. Gesù è sempre interessato, oltre che dalla circostanza, oltre che dall'esperienza, dalla situazione personale che ha vissuto la persona, è interessato alla persona stessa. Lui sa che aveva sbagliato, ma sa anche qual era la natura umana, sa anche qual è la natura umana. Il salmista dice, poiché egli conosce la nostra natura, si ricorda che noi siamo polvere. E Gesù tratta in questo modo con le persone, è duro con il peccato, ma compassionevole nei confronti del peccatore. E Gesù mostra questa compassione, il suo ministero è segnato da compassione. Più volte ci viene detto che vedendo le folle ne ebbe compassione perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno un buon pastore. Ed è questo l'atteggiamento che porta avanti Gesù. Non è indifferente, non è un rullo compressore che va avanti, donna adultera, schiacciata. Uomo con la lebbra. Hanno peccato, lui oppure i suoi genitori. Boom, rullato, asfaltato. Questo termine è così usato. No, lui mostra compassione. Ed è un amore che non ha bisogno di spiegazione, perché è la natura stessa di Dio. Dio è amore. Dio è amore. E Gesù è venuto per rivelare proprio questo, che Dio è amore. E in questo modo Gesù si rapporta con questa donna. Improvvisamente c'è quiete in quel cortile. Improvvisamente le urla di queste persone che accusavano finiscono. Improvvisamente c'è silenzio e c'è Gesù davanti a questa donna. E Gesù le chiede: donna, dove sono quei tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannata? Ella rispose: nessuno, Signore. E Gesù le disse: neppure io ti condanno, va e non peccare più. Che grande incoraggiamento che abbiamo davanti a queste parole. Che grande incoraggiamento di non nascondere i nostri errori davanti al Signore. Non è che non è successo nulla. No, no, è successo qualcosa. Però adesso non sei più condannata. Neppure io ti condanno. Certo, Gesù avrebbe potuto evitare la trappola semplicemente lavandosene le mani. Avrebbe potuto fare come Pilato. Ma questo atteggiamento di giustizia non avrebbe, come dire, accompagnato un atteggiamento di misericordia. Cos'è che avrebbe potuto dire Gesù? Scusate, voi siete dei dottori della legge. La legge è alquanto specifica su questo argomento, ma cosa volete da me? Vedete voi, valutate voi che cosa fare. In questo modo si sarebbe tirato fuori dall'impiccio, sarebbe, come dire, stato giusto, ma non sarebbe stato misericordioso. Perché? Perché questa donna sarebbe stata presa, sarebbe stata probabilmente lapidata, anche se a seguito di un inganno, e via. Eppure lui non si comporta in questo modo. Entrambi gli obiettivi vengono raggiunti dal nostro Signore, l'obiettivo della giustizia che si sposa insieme con l'obiettivo della misericordia. Ora, ho detto prima che noi non sappiamo che cosa Gesù stesse scrivendo mentre succedeva tutte queste cose intorno a lui. Ma forse possiamo dire qualcosa sul perché si chinò. Penso che Gesù si sia chinato a terra per evitare di guardare gli accusatori, non tanto gli accusatori, ma quanto l'imputato, cioè la donna. Gesù aveva rispetto e anche passione per la giustizia della legge, ma aveva anche un interesse diverso da quello dei suoi accusatori. Gli accusatori volevano distruggere questa donna. Gesù non voleva distruggere. Gesù aveva passione per la legge, ma non quella passione che porta all'accusa della persona, alla distruzione della persona. Perché la legge non è stata intesa per accusarci, per distruggerci. È il nostro peccato che la rende uno strumento che ci accusa. E Gesù rivolge alla donna questa parola: donna, dove sono i tuoi accusatori? Fratelli, questo è il cuore del Vangelo. Gesù non è venuto per condannare, ma Gesù è venuto per salvare. E lui dice alla donna: neanche io ti condanno, neanche io ti condanno. Ma per poter dire queste parole, la legge deve allontanarsi. La legge deve fare il suo corso, la legge non deve più essere presente. Per poter dire Gesù, neanche io ti condanno, la legge deve essere in qualche modo sistemata. E la legge in questo caso, che è rappresentata dall'atteggiamento dei farisei, è fuori scena. I farisei se ne sono andati dal più vecchio al più giovane, se ne sono andati, adesso è rimasto l'uomo, Gesù, insieme con la donna. E in questo momento Gesù dice: neanche io ti condanno, perché in qualche modo ha zittito le pretese e le giuste esigenze della legge. Come? Questa, fratelli, è il cuore del Vangelo, questa è la croce. In che modo Dio, che è giusto, può rendere giusti dei peccatori? In che modo? Facendo finta di nulla? Dicendo no, effettivamente il peccato non è stato commesso, è stato tutto un errore giudiziario, guarda che tu sei innocente, sono quelle persone che hanno fatto un complotto contro di te. No, non sta dicendo questo. Non sta sminuendo quello che è il male che la donna ha fatto, ma la legge è stata zittita perché quelle persone volevano distruggere la donna. Gesù invece no, adesso pronuncia queste parole che sono parole di grazia, neppure io ti condanno. Il Salmo 85 nel versetto 10 ha un'espressione meravigliosa che ci dice chiaramente quello che la croce, quello che il Calvario ha fatto. La bontà e la verità si sono incontrate, la giustizia e la pace si sono baciate. Pensateci, pensate a questa espressione. La verità e la bontà si sono incontrate, la giustizia e la pace si sono baciate. All'inizio ho detto che forse questo peccato dell'uso così strumentale della legge è uno dei peccati più schifosi, se vogliamo, della nostra umanità. Ma ce n'è uno che è ancora peggio, ed è quello che ha portato il Figlio di Dio, l'agnello innocente, sulla croce per morire per i nostri peccati. Questo è ancora più brutto. Questo è ancora più brutto come peccato, perché lui che non aveva colpe è morto come un malfattore. E affinché attraverso quella sua morte noi potessimo avere giustizia. In questa circostanza Gesù con la sua risposta riesce a scardinare le regole del gioco e viene a zittire la legge. I farisei sono costretti ad allontanarsi. Allo stesso modo Dio Padre ha scardinato il potere della morte, non lasciando Gesù nella tomba, ma risuscitandolo, attestando che lui era veramente giusto. Questo è il potere del Vangelo. Abbiamo citato prima l'esperienza del sommo sacerdote in Zaccaria 3. Il sommo sacerdote, Giosuè, che rappresentava tutto Israele, io oserei dire tutta la cristianità, tutti noi, tutta la Chiesa, si trovava con abiti sporchi davanti all'agnello del Signore, che rappresenta Gesù Cristo, il nostro Signore. Alla destra di Giosuè c'era Satana, per accusarlo del suo peccato. La richiesta di Satana era quella di separare l'uomo, il sommo sacerdote peccatore, dall'Iddio Santo. Un'ottima richiesta. La santità non può tollerare la vista del peccato. Ma l'angelo rimprovera il diavolo, così come Gesù rimprovera questi farisei. Giosuè era vestito di vesti sudice e stava davanti all'angelo. L'angelo disse a quelli che gli stavano davanti: levategli di dosso le vesti sudice. Poi disse a Giosuè: guarda, io ti ho tolto di dosso la tua iniquità e ti ho rivestito di abiti magnifici. Allora io dissi: gli sia messo sul capo un turbante pulito. Quelli gli posero sul capo un turbante pulito e gli misero delle vesti. L'angelo del Signore era presente. Io ti ho tolto di dosso la tua iniquità e ti ho rivestito di abiti magnifici. Questo è il Vangelo. Questo è quello che fa il Vangelo. Attraverso la fede in Cristo noi siamo allontanati dalla nostra situazione, noi siamo ripuliti dalla nostra situazione. Non sta dicendo l'angelo del Signore che Giosuè era senza macchia, che i suoi vestiti erano bianchi ma il diavolo li vedeva neri con delle macchie. No, erano macchiati. Eppure il Gesù e il Signore cambia. E Paolo si esprime con queste parole in Romani 8. Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo. Fratelli, Gesù non è venuto per abolire la legge, ma Gesù è venuto per poter compiere, per poter adempiere quelle che erano le esigenze della legge. E lo ha fatto. E lo ha fatto con l'esperienza del sommo sacerdote, lo ha fatto con l'esperienza di questa donna adultera. E Gesù usa queste parole: neppure io ti condanno. Va e non peccare più. Se noi siamo chiamati, se noi siamo stati incontrati dal Vangelo, queste parole arrivano dirette a noi e sono delle parole potenti, ma sono delle parole che non si fermano a togliere l'accusa, ma sono delle parole che hanno anche una pretesa sulla vita. Va e non peccare più. Cioè lascia la tua vita di peccato. Ora, attenzione, Gesù non sta dicendo lascia la tua vita di peccato e poi vediamo, discutiamo se ti possiamo perdonare, come spesso noi facciamo. Gesù è chiaro, non possiamo salvarci con le nostre forze, neppure io ti condanno. Però ha questo monito forte che lancia, ha questo ammonimento forte che non possiamo cancellare. Va e non peccare più. Paolo spiegherà, ma quando la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore per gli uomini sono stati manifestati, egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo. Egli, che egli ha sparso abbondantemente su di noi per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore, affinché giustificati dalla sua grazia, diventassimo, in speranza, eredi della vita eterna. E ancora Paolo dice, se questo è tutto quello che è accaduto, chi ci condannerà? Chi ci condannerà se Cristo è colui che è morto e ancor di più è risuscitato ed è alla destra di Dio ed intercede per noi? Fratelli, il racconto che abbiamo letto ha poco a che fare con l'adulterio. Gesù non è che trattando questo caso ha, come dire, sconvolto le regole di quello che è la vita coniugale, dicendo che con un colpo di spugna anch'io ti perdono e via. Non sta parlando di questo. Se voi volete qualche indicazione sull'adulterio, vi invito a prendere a casa Matteo 5, dove l'adulterio non è portato più a un atto che viene consumato, ma si parla di adulterio anche se guardi, se desideri in un certo modo un'altra persona, con la tua mente. Pensa a quella che dovrebbe essere il tipo di relazioni coniugali che dovrebbe esserci, vai in Matteo 19. Ma sta parlando di quello che è il potere del Vangelo e di come la legge non ha più forza. Ci sono però due insegnamenti che vorrei che portassimo con noi quest'oggi. Sono alquanto chiari, inconfondibili, semplici. Il primo insegnamento è quello del potere della coscienza. Il potere della coscienza. Leggiamo che queste persone, davanti alle parole del Signore, furono accusati dalla loro coscienza, uscirono ad uno a uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. Malvagi e duri per quanto le persone, per quanto noi possiamo essere, c'è nella nostra vita qualcosa che Dio ha messo, che ci fa rendere conto quando stiamo sbagliando. Ora, noi non siamo salvati per la nostra coscienza, perché la nostra coscienza è contorta, perché la nostra coscienza è macchiata dal peccato, ma essa non possiamo screditarla totalmente. La coscienza è quello strumento su cui può fare leva il predicatore quando annuncia la parola di Dio. La coscienza è l'amico della mamma che dà il buon insegnamento al figlio e gli dice togliti da queste situazioni che ti fanno male. La coscienza è l'amica dell'insegnante che cerca di fare pressione sugli studenti per metterli davanti alla propria responsabilità. La coscienza è un grande e prezioso strumento che Dio ci ha dato e questi uomini furono toccati nella loro coscienza. Felice è colui che non soffoca la sua coscienza, ma si sforza di tenerla in grande considerazione. Ancor più felice o beato è colui che prega di essere illuminato dallo Spirito Santo e cosparso dal sangue di Gesù Cristo affinché la sua coscienza possa essere purificata. La coscienza. Non tacciamo quello che sentiamo nel nostro interno. Non mettiamola a tacere. E un altro insegnamento, la natura del vero ravvedimento. Il Signore ha delle parole di grazia nei confronti di questa donna. Neppure io ti condanno. ma non è una grazia, come abbiamo detto, a poco prezzo. Va e non peccare più. E non è, fratelli, una frase di circostanza. Non sapeva come concludere, ma sì, dai, vai. Una pacca sulle spalle e ricomincia la tua esperienza. No, non era questo. Gesù sottolinea una cosa fondamentale riguardo al pentimento. Gesù sottolinea una cosa fondamentale che questa donna necessitava nella sua vita, una completa e totale rottura con la pratica del passato. Non puoi pensare di avere un vero ravvedimento se continui a flirtare con il peccato. Non puoi. Non puoi stare con due piedi in una scarpa. Sì. Non puoi. Deve esserci allontanamento. Questa è l'essenza del pentimento. Il pentimento non consiste nel sentire, nel parlare, nel professare, nel voler fare qualcosa. Il pentimento non è, oddio quanto odio questo peccato, desidererei cambiare. No, il pentimento coincide con l'azione. Smetti di peccare. Va e non peccare più. Va e non peccare più. La donna adultera, fratelli, alla fine sarà perdonata. La donna adultera alla fine se ne andrà, come tante persone che Gesù incontra, avendo incontrato il Signore della grazia. Ma non tutti hanno questa esperienza. I leader religiosi sono fiduciosi in quella che è la loro giustizia, confidano nella loro conoscenza della legge, confidano nelle loro giuste e buone opere, e sono tranquilli in questo. Eppure se ne andranno senza il perdono. E allora quest'oggi la mia domanda è: in cos'è che vogliamo confidare? In cos'è che vogliamo confidare? Vogliamo confidare nel nostro giudizio? Vogliamo confidare nelle nostre opere? Vogliamo confidare nella nostra valutazione della circostanza? Fratelli, il mio invito è che ciascuno di noi quest'oggi possa sentire quelle parole: neppure io ti condanno. Il mio invito è che noi possiamo sentire quello, piuttosto che attendere per poi ascoltare queste. Invece chi rifiuta di credere al Figlio di Dio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane in lui. Non aspettiamo di ascoltare queste ultime parole. Sforziamoci invece oggi di ascoltare: neppure io ti condanno. In questo racconto abbiamo fatto conoscenza di una donna adultera, e forse nella nostra esperienza ci sentiamo come questa persona. Forse anche noi stiamo vivendo una vita disordinata, una vita segnata dal peccato, una vita stanca, una vita oppressa dai sensi di colpa, una vita timorosa, una vita schiacciata da quelle che sono le esigenze della giustizia e della santità di Dio. Se questa è la nostra condizione, l'invito è quello di rivolgersi a Lui e di guardare verso il nostro Signore, di poter, come per quella donna, che incontra lo sguardo di Gesù, e poter incontrare il Salvatore della grazia. Martin Lutero commentava così: se hai assaggiato la legge e il peccato, e se conosci il suo dolore, guarda qui e vedi come in confronto è dolce la grazia di Dio, grazia che ci viene offerta nel Vangelo. Inchiniamo il nostro capo. Signore, vogliamo metterci davanti a Te e riconoscere, Signore, che spesso siamo come quella donna, davanti alla Tua giustizia, accusati dalle nostre mancanze, dai nostri errori, dalla nostra natura segnata dal peccato e dalla corruzione. Signore, Ti ringraziamo, Signore, che Tu però sei lì davanti a noi, ma non sei come un giudice impassibile. Non sei come un giudice che è preoccupato solamente della difesa della sua posizione, ma Tu sei, Signore, sinceramente interessato nei confronti dell'uomo, della persona, del peccatore. Signore, Ti ringraziamo, Signore, che Tu hai potuto e hai voluto e hai trovato modo per conciliare la giustizia con la misericordia. Se noi ti lodiamo e ti ringraziamo perché la croce è il posto dove la giustizia e la santità, dove la misericordia si sono baciate, dove si sono abbracciate. Signore, ti ringraziamo, Signore, per la tua opera, perché tu che eri giusto ti sei fatto ingiusto e hai portato le nostre miserie, affinché noi che siamo peccatori potessimo essere incontrati da te. Signore, ti preghiamo che ciascuno di noi possa tenere in grande considerazione la propria coscienza, Signore, che non possa soffocare, Signore, la luce che tu hai messo dentro di noi, che ci accusa o ci scusa davanti alle situazioni che viviamo. Signore, noi ti preghiamo, Signore, che ciascuno di noi possa vivere il pentimento in modo radicale. Signore, che ciascuno di noi non possa essere un ipocrita come questi farisei, che ammette la circostanza ma che poi non cambia il suo stile di vita, rimane, Signore, nella situazione in cui si trova. Signore, noi ti preghiamo che tu possa dare autentica metanoia, autentico ravvedimento, un cambiamento, Signore, di 180 gradi per andare in una direzione opposta. Signore, che ciascuno di noi possa ancora quest'oggi, al di là delle circostanze che sta vivendo e che tu ben conosci, al di là delle difficoltà, della stanchezza che ha nella propria vita, che ciascuno possa di noi ascoltare quelle parole: neppure io ti condanno, va e non peccare più. Signore, tu che sei un Dio di grazia, baciaci, Signore, con la tua grazia. Per Gesù Cristo noi veniamo davanti a te. Amen.
Io ti alzerò verso di te, aiuto avrò nel nome tuo, la grazia tua mi sosterrà sempre. E correrò senza stancarmi, mi rialzerò in te, Signore, l'anima mia solo in Gesù confiderà. Canta il mio cuore, eterno è il tuo amore, eterno è il tuo amore, eterno è il tuo amore. Amerò come tu ami, perdonerò come fai tu, il tuo amore di nuovo mi riempirà. Canta il mio cuore, eterno è il tuo amore. Eterno è il tuo amore, canta il mio cuore, eterno è il tuo amore, eterno è il tuo amore, eterno è il tuo amore. Sempre regni, per sempre regni, del mondo sei la luce. La luce. amor, eterno es tu amor. Canta el mío por eterno es tu amor, eterno es tu amor, eterno es tu amor.
Sempre in un atteggiamento di preghiera, vogliamo leggere alcuni versetti del Vangelo di Luca. Sono le parole di Gesù che hanno istituito la cena del Signore che adesso ci avviciniamo a celebrare. La cena del Signore è un tempo speciale, particolare.